È felicissimo del biglietto che ci vuole pagare, dato che vede il prezzo, 185 euro. Ovviamente ci rifiutiamo.
E lui però dopo al telefono ci ha proprio detto no, perché per me il regalo è stata la vostra amicizia. Il biglietto è una cosa che vi ho chiesto io di procurarmi, ma lo voglio pagare.
Storie di biglietti regalati e di dialoghi difficili, in una puntata che si intitola Parlare di soldi tra amici.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È stata una lunga estate piena di storie, mi auguro per voi, le storie che si vivono quando si ha del tempo libero a disposizione, le storie che abbiamo continuato a raccontarvi per tutta l'estate, scegliendole dal nostro libro, dal libro che è uscito nel mese di maggio, contenente 50 delle storie raccolte in questi anni. Ebbene, ora riprendiamo con delle storie originali. Io sono Matteo Caccia, lavoro questo programma da qualche anno. Qui a Radio 24 insieme a me ci sono Paolo Corleone, Nita Panizza, Luca Micheli, Federico Bernocchi. Questa è la squadra di un programma che tutti i giorni alle 15 e all'alba, se siete ascoltatori dell'alba, so che ce ne sono tantissimi, li ringrazio e li salutiamo attorno alle 5:10, 5:20. Ebbene, questo programma tutti i giorni vi racconta delle storie che arrivano dagli ascoltatori, cioè dalle persone che hanno voglia di condividere con noi, con me e quindi anche con voi, un pezzo della propria vita. Noi la prendiamo, ve la restituiamo, la mettiamo insieme a un'altra storia per dare una sorta di quadro, per dare un vestito a quella storia, e poi abbiamo una persona che dall'anno scorso ci aiuta a trovare una piccola pillola filosofica nella vostra storia. Quest'anno torna con noi per tutto il mese di settembre Ilaria Gaspari. Ilaria Gaspari è una filosofa, è una scrittrice italiana, una penna davvero raffinata. Se non la conoscete, comprate uno qualunque dei libri di Ilaria Gaspari perché sono molto interessanti, romanzi e non. Ha scritto anche dei piccoli saggi filosofici che sono molto molto interessanti. Questo è quello che facciamo, condividiamo le vostre storie, condividiamo le nostre storie attraverso le vostre, cercando di raccontare un panorama umano che c'è là fuori attraverso solo ed esclusivamente storie. Niente menate, niente idee, niente polemiche, niente riflessioni sull'esistenza, semplicemente delle storie. E oggi partiamo con una storia che abbiamo pensato potesse essere perfetta per questa giornata. È il 2 di settembre, se siete tornati alle vacanze, bentornati, se siete ancora in vacanza, insomma, fate quello che volete. Di solito però a settembre, come sempre si dice, si ricomincia tutto e di solito, perlomeno parlo per me, si guarda il conto corrente per capire a che punto siamo esattamente della nostra vita dopo questa estate in cui valeva tutto. Ma sì, striscia la carta, ma prendi ancora, chi se ne frega. Ecco, uno dei temi di cui vi parliamo è proprio questo: non tanto come usare i propri soldi, ma come parlare dei propri soldi. C'è un grande tabù spesso, soprattutto mi dicono nel nostro paese, soprattutto probabilmente in certe generazioni, la mia sicuramente, non si parla di soldi, non dici quanto guadagni, non dici quanto spendi. Ebbene, abbiamo dedicato la prima puntata di questa seconda stagione di Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana proprio a quello, a trovare un modo per parlare di soldi. La puntata si chiama esattamente così, Parlare di soldi tra amici. Benvenuti. Nel 2001 un nostro amico missionario viene incaricato di fondare un centro di cultura a Belém, nello stato del Pará, a nord-est del Brasile. Molti ragazzi desiderano studiare in Europa, quindi padre Fabrizio chiede ad alcuni amici lombardi di attivarsi per trovare corsi universitari, alloggi, lezioni di italiano, finanziamenti. Detto fatto, ci dividiamo i compiti. Uno di noi ha appena ristrutturato un appartamento e lo offre gratuitamente per l'ospitalità e inizia il viaggio di diversi ragazzi. Ney, Victor, Marzio, André, Adriano, Milena, Cassio, Gabri. Ciascuno ha potenziare i propri interessi e talenti. La storia, la musica, la giurisprudenza, la filosofia, la medicina. Tornati poi ad esercitare le professionalità acquisite in Brasile. Io, maestra alla scuola primaria, sono incaricata della prima alfabetizzazione in italiano di alcuni di loro. Abbandono ben presto il corrispettivo italo-portoghese di The Pen is on the Table per leggere con loro i nostri quotidiani o i libri che trovano a casa mia e che li attraggono particolarmente. E sfilano dalle mie librerie con la stessa disinvoltura e familiarità con cui tolgono dalla credenza la Nutella per gustarne cucchiaiate. Questa prossimità è bellissima e si creano rapporti di amicizia. Arriviamo al dunque. Adriano ci chiama una sera, un paio d'anni dopo il suo ritorno a Belém, annunciandoci che il fratello Hannibal, che non conosciamo, è in viaggio in Europa. Hannibal è super fan della Ferrari e, dato che la prossima settimana ci sarà il Gran Premio a Monza, ha pensato di venire da noi un paio di giorni per conoscerci. L'unico problema è che non trova il biglietto per il Gran Premio e chiede se possiamo pensarci noi. Bellissimo, ma due giorni prima del Gran Premio è praticamente domani.
Sul discorso fiducia totale, perché con Adriano eravamo, ti dico, amici, no? Ti vorrei dire amici, quindi l'approccio loro è stato molto anche forse educativo per noi, che insomma un po' più brianzoli chiusi. Vengo a casa tua, vengo tra due giorni, non è un problema. Cioè, per loro, lui molto rilassato ha fatto sta telefonata. Lo spaesamento è stato rispetto ai tempi, no? Per come siamo noi, se devo ospitare uno, cioè devo pensare, devo preparare, devo organizzarmi la camera, le cose fatte bene. Il discorso fiducia sinceramente non c'è stato, di dire oddio che ci viene in casa, ero proprio tranquilla.
Non abbiamo una camera per gli ospiti, per cui metto sotto sopra il letto di uno dei miei figli per il cambio biancheria per Hannibal, mentre loro decidono chi dormirà sul divano in sala per qualche notte. Per noi iniziano i tentativi di ricerca di un biglietto per il Gran Premio, ricerca che si rivela difficilissima e soprattutto infruttuosa. Alla fine riusciamo a ottenere l'agognato biglietto dalla Pirelli, sponsor della Formula 1, grazie a diversi contatti lavorativi di mio marito. Cambio velocemente i programmi che avevamo fatto per la settimana, non senza qualche mugugno, lo confesso, ma come si fa ad annunciarsi ospiti con un solo giorno di anticipo, uno che non sappiamo nemmeno chi sia, con i bambini che rivendicano «anche noi ti abbiamo chiesto tante volte di portarci al Gran Premio e dicevi che non si poteva». Insomma, arriva Hannibal, risparmio le facili ironie sul mezzo di trasporto usato, non parla italiano, ci si intende grazie all'inglese e alla sua simpatia, seppur mista a timidezza. È contentissimo di conoscere la famiglia di cui parla sempre suo fratello Adriano, accolto elegantissimo da noi il giorno di Natale di qualche anno prima. Lui al pranzo in pantaloni, gilet e giacca antracite, perché l'Italia è il paese dello stile. Trascorriamo due belle giornate con Hannibal e arriva la domenica da lui tanto attesa, è il 14 settembre 2008. È felicissimo del biglietto che ci vuole pagare, dato che vede il prezzo stampato sopra, 185 euro. Ovviamente ci rifiutiamo, diciamo che anche a noi è stato regalato. Lo accompagniamo al parco in mattinata e dopo lo spettacolo delle frecce tricolori, che ammiriamo dal nostro balcone, iniziano per noi l'ansia speranzosa e i riti propiziatori affinché Hannibal possa assistere a una bella gara con eventuale vittoria del suo motore del cuore.
Diet.
Il Gran Premio visto in TV si rivela molto emozionante, specialmente per la vittoria del giovane Sebastian Vettel, idolo di Hannibal, che gareggia con il team Toro Rosso con motore Ferrari. Nel tardo pomeriggio lo andiamo a prendere all'uscita del parco di Monza e lo portiamo con noi ad una festa di compleanno a cui eravamo invitati. È felicissimo in total look Ferrari, dal cappellino ai piedi, bandiera compresa. È un fiume in piena nel raccontare le emozioni che gli ha dato la gara, seguita da una postazione bellissima a suo dire. Ha coronato il sogno che aveva fin da bambino e che non avrebbe mai pensato di poter realizzare se suo fratello non ci avesse conosciuto anni prima. Il suo soggiorno è terminato, ha esaurito tutti i suoi risparmi alle bancarelle nel parco di Monza per acquistare abbigliamento e cimeli Ferrari. La cena a casa nostra è molto allegra e si avvicina l'ora di coricarci. Adocchia su una mensola un libro fotografico sul Duomo di Milano che lo attira e ci chiede di poterlo leggere prima di addormentarsi. La mattina seguente ci salutiamo e mio marito lo accompagna in aeroporto.
Col passare delle ore si è sciolto, si vedeva che si sentiva a casa e continuava a ricordare quanto Adriano avesse ricevuto da noi. Si sentiva a casa perché diceva: è troppo quello che avete fatto per mio fratello, è incredibile quello che avete fatto per lui, di accoglierlo, farlo studiare. Quindi era fatto molto riconoscente, ecco, riconoscente e quindi ben disposto alla compagnia.
Potrebbe già essere una bella storia, ma deve ancora succedere qualcosa di sbalorditivo. La frase «avvisa quando arrivi» è nel mio DNA di mamma italiana e quindi la estendo agli ospiti. Ma lui non possiede un telefono cellulare. Un paio di giorni dopo ci arriva la mail rassicurante con un nuovo caloroso «grazie» e una postilla che ci appare superflua. Bellissimo il libro che ho sfogliato prima di dormire, specialmente la pagina 25. Postilla superflua, dicevamo, ma la curiosità alla meglio. Quale foto gli sarà piaciuta così tanto? Prendiamo il libro che lui aveva già riposto sulla mensola. Il bellissimo cielo turchese che circonda la Madonnina è nascosto da alcune banconote. Sono 185 euro, l'esatto prezzo del biglietto. Siamo commossi e increduli. Al nostro messaggio di rimostranze risponde che è stata troppo generosa la nostra ospitalità e la nostra amicizia. Quello per lui è il vero regalo, almeno il biglietto andava pagato. Ci è parso un gesto assolutamente non dovuto, tanto che abbiamo dato in beneficenza la cifra, ma di straordinario esempio di finezza d'animo e gratitudine per uno studente che da mesi risparmiava per concedersi il suo incontro con la Ferrari. Ci ha anche fatto capire che nella vita si può pagare qualunque privilegio materiale, purché si riconosca che il privilegio dell'amicizia è davvero gratuito. Lui è George Harrison che canta Faster, la puntata di oggi è la prima puntata della nuova stagione. La inauguriamo con una puntata che si intitola Parlare di soldi tra amici e siamo felici di avere Silvana al telefono con noi. Pronto? Ciao Silvana, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene?
Tutto bene, tu come stai?
Tutto bene, ripreso bene, bene anch'io, dai, perfetto. Pronta a ricominciare.
Bravissima. Senti, io andrei subito al cuore, come sta Hannibal? Abbiamo notizie?
Allora, Hannibal sta bene, ha una bambina, ho notizie più dal fratello, con lui qualche messaggio WhatsApp, però col fratello siamo rimasti in contatto perché è quello che più rispetto a lui ha vissuto la quotidianità a casa nostra, imparando l'italiano e poi andando a studiare.
Senti, ricostruiamo un attimo, Silvana, quanto era rimasto da voi, Adrian?
Allora, adesso qualche mese, perché praticamente questi studenti arrivavano, chi è rimasto più a lungo è stato il primo, uh-huh. un anno intero, che si chiamava Ney, si chiama okay. tuttora Ney, ora lavora in ambito museale in Brasile, per gli altri dipendeva dal tipo di corso universitario che avevano scelto, qualcuno è stato anche più anni ma non ospite direttamente da noi perché chiaramente dovendo vivere qualcuno è stato uno a Lugano, uno a Londra.
Certo.
Abbiamo un po' organizzato questi periodi di studio per questi ragazzi più o meno giovani che desideravano studiare in Europa e specializzarsi.
E cosa fa Adriana adesso nella vita?
È stata un'esperienza molto bella. Fa il magistrato.
Ah, ma quindi
sì, sì.
Ma possiamo dire quindi che è anche merito vostro in parte se questi ragazzi hanno fatto il loro percorso universitario, sono laureati e così via.
Sì, sì, sì. Si sono laureati nel campo che per cui erano interessati, avevano iniziato gli studi già a Belen, naturalmente in Brasile, qui hanno avuto delle specializzazioni, tranne per esempio Marzio che ha studiato a Lugano, si è specializzato qua, Hannibal magistrato, il fratello che è stato da noi di più, Adriano avvocato.
Ah ok, Adriano avvocato, mm-hmm. invece Hannibal è magistrato. Senti, Hannibal
sì.
è stata una figura fugace in realtà, perché tra tutti
fugace.
Questi è quello che avete visto di meno.
Sì, certamente, poi non era, diciamo, non è di quelli che hanno studiato con noi.
Certo,
è stato
certo.
proprio un'occasione così, è stato il fratello Adriano che, sapendo di questa passione del fratello Hannibal per la Formula 1, quando ha saputo che avrebbe desiderato partecipare al Gran Premio di Monza, ha pensato a noi chiedendoci di trovargli un biglietto e di ospitarlo per i giorni del Gran Premio.
Senti, eppure nonostante sia stato così, diciamo, così breve e fugace, mi sembra di capire dalla storia che ci ha raccontato che in qualche modo Hannibal vi ha detto qualcosa, la sua esperienza dell'ospitalità, dello scambio reciproco, giusto?
Ci ha detto moltissimo, tant'è che questa storia di Hannibal in famiglia spesso la ricordiamo, ce la riraccontiamo, perché quando, specialmente quando si intraprendono delle attività, chiamiamole di aiuto, in questo caso direi di reciproco aiuto, perché è stata un'esperienza molto bella anche per noi, non solo per questi studenti, il rischio di sentirsi dalla parte dei buoni, diciamo, c'è, ed è un rischio brutto, perché in realtà quello che anche padre Fabrizio, che ha messo in piedi tutto sto progetto, diceva: l'importante è che ci sia una relazione, non c'è chi dà e chi riceve soltanto, è nella relazione che si cresce, e così è stato. E Hannibal ci ha proprio insegnato, come ho raccontato nella storia, che c'è una reciprocità nella relazione, e c'è soprattutto una dignità nel ricevere, e questa cosa è stata davvero per noi sorprendente perché non ce l'aspettavamo, l'abbiamo scoperta 2 giorni dopo la sua ripartenza, e quindi è stata proprio una sorpresa inaspettata e ci ha insegnato moltissimo.
Ma mi sembra di capire che ha insegnato anche qualcosa nell'approccio iniziale, quando ha detto: ciao ragazzi, arrivo a casa vostra, che è una cosa che noi non ci sogneremmo mai di fare, no? Io lo dico da piemontese, ma in realtà direi che un po' nell'italianità c'è questa cosa del non disturbo, ma no, figurati, non vengo da voi, prendo un hotel, eccetera eccetera. E invece questa cosa vi ha un po' traumatizzato, però poi l'avete apprezzato
tantissimo. Allora, sempre nell'ottica nostra Nord Italia c'è questa paura dell'accoglienza, mm-hmm. allora ce lo dice così all'ultimo momento: preparo la stanza, cosa facciamo, avevamo già degli impegni, dobbiamo disdire. E invece ci ha insegnato moltissimo anche questo fatto di dire: ho un amico che abita vicino a Monza, devo andare a Monza, è ovvio che chiedo ospitalità a loro.
Certo.
E questa cosa davvero è molto bella.
L'avete poi fatta anche voi? Chiamare amici in Sardegna: ciao ragazzi, arriviamo, stiamo da voi.
Non abbiamo ancora imparato fino a quel punto.
Però ci state lavorando, Silvana.
Sì, sì, ci arriveremo.
Silvana, grazie mille per questa storia con cui abbiamo aperto questa nuova stagione del programma e insomma, grazie davvero. Quando vuoi, sai dove trovarci.
Senz'altro. Grazie a
presto.
Voi, grazie.
Ciao. Sono Pink Floyd che cantano Money e ora invece la parola passa a Ilaria Gaspari che rimarrà con noi. C'è una piccola differenza rispetto all'anno scorso, abbiamo deciso di tenere i nostri pensatori, i nostri filosofi, nel caso di Ilaria è corretto, lei è una scrittrice ma è anche proprio una filosofa, per un mese intero, quindi Ilaria ci accompagnerà per tutto il mese di settembre e poi ad ottobre avremo un nuovo filosofo e oggi Ilaria torna con noi e ci racconta qualcosa di più della storia di Silvana.
La storia di Silvana e di Annibale è molto bella secondo me perché ci fa riflettere su un concetto che a mio parere dovremmo cercare di riprenderlo da molto lontano, dall'antichità, e tenerlo presente nel momento in cui ci accostiamo al tema dell'ospitalità. L'ospitalità è un valore che nella Grecia sia arcaica sia classica poi è sacro, è un valore che ha una potenza sacrale, tanto che per esempio la guerra di Troia scoppia proprio perché non viene rispettato il patto di ospitalità tra Paride che è ospite e Menelao che lo ospita e che gli porta via la moglie, gli seduce e porta via la moglie Elena. Ecco, è un legame sacro quello dell'ospitalità perché? Beh, perché nel momento in cui qualcuno entra in casa nostra, quindi evidentemente lontano dalla propria casa, e noi però gli apriamo la casa, ci riconosciamo entrambi in una condizione di vulnerabilità che soltanto nel rispetto appunto di un legame sacro, inviolabile, di fiducia assoluta può essere rispettato. E qua vediamo anche un altro aspetto del tema dell'ospitalità che secondo me è importante tenere presente, cioè l'aspetto di reciprocità. Ospite è la parola che indica sia chi apre la propria casa, chi condivide la propria tavola con qualcuno che arriva da fuori, sia chi appunto arrivato da fuori si trova a ricevere questi benefici. Quindi l'ospitalità è un legame reciproco che ha un aspetto sacrale di protezione, mutua protezione, che dovrebbe prescindere dal tenere in stretto conto i benefici dati e quelli ricevuti, perché tutti noi possiamo essere ospiti in entrambi i ruoli.
Matteo Caccia racconta.
Silvana ci ha raccontato come una persona che lei ha ospitato, che la sua famiglia ha ospitato in casa, sto parlando di Annibale, una persona che non conosceva se non per interposta persona, in qualche modo ha insegnato a lei e alla sua famiglia come avere a che fare con il denaro senza essere imbarazzati. Ecco, la puntata di oggi si intitola esattamente così, parlare di soldi tra amici, e abbiamo trovato sul New York Times un pezzo molto interessante che parte da una storia, che è la cosa che ci interessa di più, che è la storia di Emma, che ha avuto problemi finanziari quando era una ragazzina, cioè gli ha avuti la sua famiglia e poi è tornata ad averne durante la recessione causata dalla pandemia globale, e lei ha trovato un modo per parlare di soldi e per ascoltare chi ha problemi di soldi. E nel caso in cui aveste un amico che è in difficoltà, questa storia potrebbe essere molto utile. Quando la recessione del 2008 è arrivata, Emma Connelly frequentava la quarta elementare. I licenziamenti di massa hanno colpito da vicino. Mio padre è stato disoccupato a tempo pieno per 6 anni, quindi è diventato un padre casalingo, ha raccontato Emma, che ha 22 anni. Io e lui ci siamo molto avvicinati in quel periodo. Come accadeva in molte famiglie dell'epoca, il denaro era diventato una delle principali fonti di conflitto per la famiglia Connelly. C'era un filo costante di ansia da denaro, ha detto la signora Connelly. Ancora oggi credo che i miei genitori si sentano in colpa per non essere stati in grado di darci di più durante la crescita. Nonostante le difficoltà finanziarie, i genitori della signora Connelly hanno insegnato ai figli che il denaro non è tutto e lo hanno dimostrato con le loro azioni. A un certo punto i miei nonni dissero a mia madre di lasciare mio padre perché era disoccupato, racconta Emma. E mia madre ha detto loro: è un padre meraviglioso, è un uomo gentile e gli voglio bene, non lo lascerò. Anni dopo, quando la famiglia allargata ha dato del filo da torcere alla signora Connelly perché voleva laurearsi in arte, i genitori hanno appoggiato la sua decisione. Ma quando la pandemia ha colpito, facendo precipitare l'economia mondiale in un'altra recessione, questa volta peggiore della precedente, l'ansia da denaro di Emma riemerse. Crescendo durante la recessione, racconta, ero già predisposta a preoccuparmi continuamente dei soldi. Quando è arrivato il Covid, mi è sembrato di essere di nuovo in seconda elementare. Emma si sente in colpa a parlare dei suoi problemi finanziari con gli amici. Ho più di quello che hanno gli altri, ha detto. Quindi anche questo mi sembra strano. Sto cercando di non fare sì che la mia ansia diventi una tassa per qualcuno. Erin Lowry, che è autrice della serie Broke Millennial, ha suggerito che le conversazioni sul denaro di solito sono più schiette nel bel mezzo di una crisi. Di solito le persone associano la vergogna e il giudizio al denaro, ma la crisi ha attenuato questa vergogna. Si sta assistendo a un riposizionamento del linguaggio secondo cui non è colpa mia, non si tratta di una mancanza morale da parte mia, è qualcosa che sta accadendo a livello globale. In questo modo è più facile affrontare l'argomento. Credo che questo aiuti le persone a sentirsi a proprio agio nell'essere aperte e oneste sulla loro situazione, racconta Lowry. La pandemia potrebbe essere servita a rompere il ghiaccio. Ma il denaro è ancora un argomento emotivo e complicato, e molto di ciò che sta accadendo all'economia indica un problema più ampio. E questo è un discorso molto più difficile da fare. Si tratti di un coinquilino che non può permettersi l'affitto, di un amico che ha ancora un lavoro mentre voi avete perso il vostro, o di un familiare che ha bisogno di sostegno finanziario, l'empatia è fondamentale per affrontare conversazioni difficili, e questo è vero ora più che mai. Questo l'ha raccontato Deborah Roberts, che è una specialista della comunicazione. Il modo in cui si affronta un argomento è ancora più importante di quello che si dice. Fin dall'inizio dovreste affrontare il disagio e far capire all'altra persona la vostra intenzione. Potreste dire qualcosa del tipo: so che questo è un argomento complicato e voglio essere vicino a ciò che stai vivendo. Se vi sentite obbligati a offrire a un amico un sostegno finanziario, c'è un modo semplice per farlo sembrare meno un'elemosina e più un regalo. Offrire qualcosa di tangibile, oltre ai contanti. Invece di inviargli $100, inviategliene 100 online con una nota tipo: usali per fare una spesa da asporto o per comprare dal tuo ristorante preferito, per il tuo pasto preferito. In questo modo il vostro amico non penserà: a pietà di me perché ho perso il lavoro. È un regalo, non è elemosina. Se decidete di prestare del denaro a un amico o di fornire un altro tipo di aiuto finanziario, date solo quello che potete permettervi. Quando lo fate è un regalo, non è un prestito. E se recupererete il denaro, bene, ma dovete immaginarlo mentalmente come un dono. La comunicazione consiste nell'ascoltare tanto quanto nel parlare. E questa è una buona regola da applicare a qualsiasi conversazione difficile, ma soprattutto a quelle che nascono da una crisi. È un'abilità questa che Emma, la protagonista della nostra storia, ha detto di aver messo in pratica nel suo gruppo di amici. Io cerco di ascoltare molto i miei amici e credo che loro cerchino di fare lo stesso, ha detto. Sono grata che abbiamo fatto insieme questo lavoro per avere un'amicizia costruita su queste fondamenta di ascolto reciproco, per provare a pensare come posso dimostrare a questa persona che mi interessa e come posso ricevere la sua attenzione. Potrebbe non esserci modo di sfuggire ai modi complicati e scomodi in cui si svolgeranno queste conversazioni. Potrebbe essere comunque imbarazzante. Non importa quali siano i consigli o le strategie, alcune di queste conversazioni sono semplicemente difficili. Dobbiamo solo passarci attraverso.
Preferirei che non esistesse il mondo e nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterai i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte soltanto per viaggiare. Una notte, una notte, una notte per ricominciare. Preferirei del verde tutto intorno. Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo.
Lui è Calcutta che canta Del Verde, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su New York Times e si intitolava How to Talk to Your Friends About Money, cioè come parlare ai tuoi amici di soldi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la prima storia seriale di questa stagione.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Marcella Di Folco è la prima persona trans al mondo eletta ad una carica pubblica. È nata a Roma nel 1943 e morta nel 2010 in provincia di Bologna, a Bentivoglio, se i nomi hanno ancora un significato. Ecco, oggi la parola transessuale è molto conosciuta, è molto compresa. Certo, non tutti ancora la accettano, ma questi probabilmente sono problemi loro. Tutti però sappiamo che la libertà e la realizzazione personale sono valori imprescindibili e che prima o poi anche chi non è d'accordo o non lo accetta se ne dovrà fare appunto una ragione. Ecco, da oggi vi propongo di ascoltare un podcast nuovo, apriamo così questa stagione con un podcast che si chiama Mai Annoiata. L'hanno scritto e condotto Federico Fabiani e Francesca Sciacca ed è il podcast che racconta proprio la storia di Marcella Di Folco, ma insieme anche la storia della comparsa prima e del lento attestarsi poi della transessualità. Per questo il podcast Mai Annoiata è biografia personale, però è anche una storia collettiva, è vita privata e insieme è costume sociale. Da oggi e nelle prossime settimane ascolteremo stralci di vita di questa donna incredibile che si chiamava Marcella Di Folco, ascolteremo ricostruzioni di periodi importanti del suo percorso, ma anche storie di altre persone che come lei in quegli anni affermavano il proprio diritto a esistere senza costrizioni. E in questa storia ci guidano proprio le voci dei due autori, Francesco Fabiani e Francesca Sciacca. Federico Fabiani e Francesca Sciacca. Io Federico lo conosco, è stato mio allievo ad un piccolo corso un paio di estati fa e mi ricordo che già me ne aveva parlato di questo progetto, quindi sono molto molto felice di potervelo raccontare e di potervelo fare ascoltare. Se avete voglia di andare a vederlo, il lavoro è fatto molto bene anche per immagini, c'è un sito che si chiama maiannoiata.it, ci sono approfondimenti e documentazioni sul tema. Partiamo così.
Quest'anno sono 30 anni che sono donna, ho la mia voce che ovunque vado crea situazioni di imbarazzo e di situazioni. Io sono stanca. Noi siamo l'ultima nazione in Europa sui diritti civili. Ma perché il nostro diritto ad amare non deve essere riconosciuto?
A chi non è mai capitato di leggere l'indirizzo di una strada o di una piazza e chiedersi chi era questa persona? A noi è capitato circa un anno fa a Bologna, con un piazzale che si trova a 100 metri da Porta Saragozza.
Piazzale Marcella Di Folco.
È il piazzale che nel luglio 2021 il comune ha dedicato a Marcella Di Folco e per noi, che Marcella non l'abbiamo mai conosciuta, è il simbolo del suo legame con la nostra città, di nascita o di adozione.
Senza quel piazzale, probabilmente non ci saremmo mai posti la domanda: chi era Marcella Di Folco? E soprattutto non avremmo mai cercato delle risposte. Marcella Di Folco nasce Marcello il 7 marzo 1943, nel quartiere Parioli di Roma, il secondo genito di una famiglia borghese e cattolica.
Noi abbiamo avuto un'infanzia, in tempo di guerra ho mangiato le bistecche alte a due dita, l'altro si morivano di fame, ma noi abbiamo sempre avuto da mangiare alla grande, perché c'erano i soldi, poi mio padre era gerarca e perciò aveva anche una certa libertà di azione, no? E poteva fare come gli pareva, insomma. E noi non abbiamo sofferto niente, io avevo giocattoli quanti ne volevo, avevo tutto quello che volevo, insomma, non è che... Ho avuto un'infanzia meravigliosa.
E anche Marcella?
Certo, mia sorella. Abbiamo avuto un'infanzia stupenda e c'era una disciplina dentro casa terribile. Mio padre era un gesuita, ti dico tutto. Quella era la scuola. Però per lui se la godeva, c'era la sua amante francese, partiva per Monte Carlo a Nizza, andava a giocare al casinò, tante, cioè, faceva una vita brillante. Morto mio padre, è crollato tutto il castello, è normale, no? Lui reggeva in piedi tutto.
Morto nel 56, due anni dopo siete...
Per forza non potevamo più reggere quella casa che noi pensavamo che era nostra, invece era in affitto, papà invece si è venduta prima, vabbè, lasciamo stare.
Quella che parla è Liliana, o Lilli, la sorella di Marcella, intervistata da Simone Cangelosi.
Simone è stato un grande amico di Marcella e sulla sua vita ha realizzato due documentari. È stata anche la prima persona che abbiamo contattato per realizzare questo podcast e il suo aiuto è stato per noi fondamentale. La maggior parte degli audio in cui sentirete le voci di Marcella e di Lilli, purtroppo scomparsa nel 2021, sono stati infatti raccolti da Simone, che ci ha concesso di utilizzarli.
Ma torniamo a Marcella. È il 1958 e con la morte improvvisa del padre i nodi vengono al pettine. Quella che era una famiglia benestante si ritrova di colpo senza un soldo e a causa dei debiti lei, la madre e la sorella devono abbandonare la casa ai Parioli e trasferirsi in un piccolo appartamento a Largo Preneste.
Dal mio palazzo c'era tutta la borgata Gordiani, che erano tutti prati con le pecore, tutto. Dove si giocava gli indiani, e poi facevamo le capanne, e con Sbill, no? Aveva Penna Bianca come amico, che era fidanzato con la regina dei Seminola, Altamare, io ero Altamare, sempre. Oppure Calamity Jane, ma mai un ruolo maschile, mai.
In quel periodo Marcella e la famiglia vivono anni di miseria. Lei si sveglia tutte le mattine alle 5 per aiutare la madre, consegna il latte ai bar del quartiere e poi corre subito a scuola.
Grazie ai voti alti riesce ad iscriversi al liceo scientifico, ma i soldi a casa non bastano neanche per comprare i libri e così deve abbandonare gli studi prima del diploma. A 14 anni, in quanto primo figlio maschio, Marcella diventa di fatto l'uomo di casa e per risparmiare sulle spese è anche costretta letteralmente a vestire i panni del padre.
Il suo punto di riferimento però è Lilli, la sorella più grande, di cui lei stessa dice: «Per me era un idolo proprio perché è femmina. Desideravo avere il suo aspetto e chiamarmi Marcella». E infatti, quando rimane in casa da sola e nessuno la vede, i vestiti che indossa sono le scarpe col tacco e le gonne della madre.
Il mio primo vero sentimento d'amore fu per una bambina. E lei abitava proprio, aveva la finestra nello stesso palazzo che era distante da qui a lì, ci toccavamo quasi, si chiamava Patrizia. I miei amichetti ci facevano tutte le porcherie con lei. Io l'adoravo come la Madonna. I miei primi rapporti omosessuali li ho avuti a 10 anni, pur sentendomi completamente donna. Donna, io non riuscivo, a me se mi toccavano davanti svenivo dall'orrore, però mi piaceva fare l'amore con i ragazzotti, tutti i miei compagni erano tutti i miei amanti.
Tutti?
Insomma, tutti, non se ne salvava uno.
Non ci posso credere.
Beh, non lo so, infatti io dico, adesso che viviamo nell'anno 2000, dico, ma questi che sono rimbambiti? Era stupendo, era un momento magico.
Fuori dalle mura domestiche e all'insaputa della mamma e della sorella, Marcella vive la sua libertà di adolescente.
A 16 anni inizia a frequentare il centro, Trinità dei Monti, il Pincio e poi via Veneto e il Pipistrello, uno dei primissimi locali gay di Roma. E anche se a casa non se ne parla, i compagni di scuola deridono i suoi modi effeminati. In quartiere la chiamano Marcellina e per tutti Marcella è semplicemente un frocio, una checca.
Take it for a ride. You hit me yesterday.
sono The Drums, si intitola Money questo brano con cui chiudiamo questa puntata, la prima puntata della nuova stagione di Storie di Filosofia Quotidiana, sì, che si intitolava Parlare di Soldi tra Amici. Io ringrazio ancora moltissimo Federico Fabiani e Francesca Sciacca che ci permettono di raccontare la storia del loro podcast, che vi ricordo si intitola Mai Annoiata, lo trovate per intero su tutte le piattaforme di podcast oppure sul sito maiannoiata.it. Ringrazio tutta la nostra redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, che sono ripartiti come se non si fossero praticamente mai fermati. Sono arrivate una marea di storie quest'estate. Bravi, grazie, ne siamo felici. Abbiate un po' di pazienza, specialmente perché non facciamo in tempo a leggere tutti in una volta, abbiamo bisogno di leggerle, capirle, selezionarle e poi piano piano raccontarle all'interno di questa nuova stagione che si apre proprio oggi. Linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!